Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Proprio nel Vangelo di domenica scorsa abbiamo ascoltato il richiamo ad Israele del cosiddetto Shema. Ascolta Israele, il Signore, tuo Dio, il Signore uno. E subito dopo il versetto relativo al nostro primo comandamento, ovvero amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. L'esegesi di questo passo rivela una chiamata ad amare Dio con la totalità del nostro essere, con il nostro cuore, che nell'Antico Testamento non è la sede dei sentimenti, come siamo abituati a considerarlo noi, ma la sede dell'intelligenza, con tutta la tua anima, il nefesh, il soffio vitale, vale a dire con tutta la propria vita e con tutte le proprie forze, quindi con tutto il nostro agire, con tutto il nostro comportamento. Proprio nel Catechismo si parla ampiamente del primo comandamento e si comincia appunto a comprendere il valore e l'importanza vitale delle virtù teologali. A queste è dedicata infatti la prima sezione del primo comandamento. Ma le virtù teologali di fede, speranza e carità informano e vivificano le virtù morali. E infatti nella seconda sezione di questo comandamento abbiamo appunto una parte molto importante, appunto denominata a lui solo rendi culto. La carità ci aiuta infatti a rendere a Dio ciò che in giustizia gli dobbiamo come creature. Ancora una volta vediamo la virtù della giustizia, della quale ci siamo dedicati appunto nelle ultime puntate, lo vediamo anche in relazione alla cosiddetta virtù di religione, che appunto ci dispone a questo atteggiamento. Nella morale religiosa vengono presi in esame infatti vari problemi morali che si riferiscono al rapporto diretto con Dio da parte dell'uomo e in particolare chiaramente al rapporto con Dio da parte del cristiano, cioè di colui che si trova in relazione con Dio grazie appunto alla rivelazione cristiana e quindi all'inserimento sacramentale nel mistero di Cristo. Possiamo dire che la virtù della religione è l'abito morale che inclina il cristiano a rendere il culto dovuto a Dio. Questo è molto importante perché ci aiuta anche a capire il rapporto tra fede e religione, perché mentre la religione esprime il cammino dell'uomo verso Dio in una prospettiva, potremmo dire, ascendente, di salita, la fede indica il cammino di Dio verso l'uomo in una prospettiva discendente, quindi in una logica di dono gratuito. È chiaro però che la fede presuppone la religione e trova in questa l'istanza umana in cui radicarsi, potremmo dire. È chiaro che questo ci porta allora, dal punto di vista appunto della teologia morale, agli atti specifici di culto verso Dio, che sono l'adorazione, perché diciamo, tra gli atti della virtù della religione, l'adorazione è sicuramente l'atto principale, perché adorare Dio, dice il Catechismo, è riconoscerlo come creatore, come salvatore. Un altro atto proprio della virtù di religione è chiaramente la preghiera, che appunto è come dire, proprio il compimento degli atti di fede, di speranza e di carità. Al tempo stesso abbiamo anche un altro atto che è il sacrificio. Chiaramente, nel momento in cui parliamo di sacrificio, noi pensiamo all'emblema di ogni sacrificio, che è appunto il sacrificio di nostro Signore sulla croce, quindi la Santa Messa, da cui poi scaturiscono tutti gli altri sacrifici, anche quelli umani che possiamo fare appunto per offrire la nostra quotidianità, ogni nostro pensiero, ogni nostra fatica, appunto a maggior gloria di Dio e per la salvezza delle anime. A questi si uniscono ovviamente il voto e i consigli evangelici. Ma dobbiamo collocare il discorso, appunto, come dire, la trattazione di questi aspetti, di questo aspetto del primo comandamento, quindi rendere culto a Dio, anche in relazione invece a quella che è il contrario della virtù della religione, chiamata anche dallo stesso catechismo irreligione. Che appunto comprende in senso stretto alcuni atti come il tentare Dio, il sacrilegio, la simonia addirittura viene annoverata, ma in senso più ampio, quindi potremmo dire appunto l'opposto della virtù di religione che ci richiama agli atti dovuti a Dio, quindi a partire dal culto. Appunto, invece, a tutto ciò che rientra in senso molto ampio nel culto ad altri dei, tra virgolette, ovvero all'idolatria, che è una tentazione che l'uomo ha sempre, che figura in tutta una serie di dimensioni, come per esempio la tentazione che l'uomo può avere di rendere culto a dimensioni che di per sé sono buone, ma che appunto non devono prendere il posto di Dio, come la scienza, il progresso, il denaro, il potere, il successo. Ma anche all'interno di questo dobbiamo purtroppo menzionare soprattutto. In questa puntata vorrei dedicarmi, siccome ci avviciniamo al 31 ottobre, che è per noi ovviamente la vigilia di ogni santi, ma che purtroppo spesso viene utilizzata per passare un messaggio che è anticristiano, ovvero appunto la ricorrenza di Halloween. Perché all'interno del primo comandamento rientrano anche tutte le pratiche di divinazione e magia. Diciamo innanzitutto che questa ricorrenza è piuttosto controversa. Per alcuni è identificata solo come un aspetto, diciamo, culturale, mentre altri la trattano come addirittura un culto a Satana. Dobbiamo innanzitutto ricordare che Halloween non è una festività, come invece da alcuni viene ricordata. Non è nemmeno una festività, non solo non è una festività religiosa, diciamo così, ma non è neanche una festività come potrebbe essere per esempio il carnevale. Anzi, si differenzia dal carnevale non solo perché il tema delle maschere non è liberamente scelto, ma ha uno sfondo che comunque è uno sfondo legato alla morte, legata all'occulto in qualche modo, no? Abbiamo pipistrelli, o meglio vampiri, streghe, zombie, mostri vari che richiamano in qualche modo la magia, specialmente la magia nera, e la morte soprattutto. Diciamo no? Anche demoni e quant'altro. Quindi qualcosa che ha a che fare con il macabro e che già di per sé stesso appunto è lontano dalla considerazione cristiana della morte stessa, evidentemente. Ma anche perché, appunto, dicevo, non ha a che fare nemmeno con una festività, perché se non altro, ecco, il carnevale, a parte ci sarebbe molto interessante il percorso da fare sulla storia dell'origine del carnevale. Ricordiamo che il carnevale richiama in qualche modo la quaresima, anche il termine carne levare, no? Togliere la carne, appunto, è qualcosa che richiama l'astensione, dalle carni del mercoledì delle ceneri. Ecco, se c'è un significato religioso, visto che noi stiamo parlando all'interno della virtù di religione, in Halloween è senza dubbio negativo. Nel senso che si tratta di un fenomeno dai tratti neopagani, se non addirittura secondo alcuni esorcisti satanici, che sono in contrasto con il cristianesimo. Stando appunto un po' a un'analisi, seppur superficiale, che possiamo fare in questa puntata, però. Possiamo dire che il retroscena di questa festa è piuttosto allarmante, perché il retaggio culturale affonda le radici nel tempo dei druidi, cioè una branca dei Celti che appunto, diciamo, celebrava il passaggio dalla stagione estiva a quella invernale, quindi la sconfitta del dio della luce. I Celti credevano che in quella notte le anime dei defunti tornassero in vita per partecipare a dei rituali addirittura appunto piuttosto negativi e che banchettassero insieme ai viventi. Facevano parte di questo rito anche sacrifici di animali. Erano proprio i druidi a portare lanterne realizzate con delle rape svuotate, al cui interno venivano poste delle candele fatte appunto con il grasso di questi animali sacrificati e passavano di casa in casa a raccogliere offerte per ringraziarsi spiriti maligni, stando appunto a delle ricerche su su questa ricorrenza. Ecco, chi si fosse rifiutato di partecipare a questi rituali, a questa sorta appunto di ricorrenza, sarebbe stato maledetto. Questo era il significato, infatti, originario di trick or treat, cioè dolcetto o scherzetto, vale a dire sacrificio o maledizione. Dicevo, oltre a questo dato culturale, secondo alcuni esorcisti, Halloween sarebbe addirittura il compleanno di Satana, di Lucifero, e quindi l'occasione per adescare adepti. Infatti, questo, al di là poi appunto dalla storia, no, di questa ricorrenza, bisogna dire che viene comunque utilizzata da alcuni satanisti per. Come dire, compiere dei rituali gravemente immorali, che vanno dalla magia, dai rituali, come sedute spiritiche, che insomma abbiamo già detto in altre occasioni, sono, fortemente sconsigliabili per l'invocazione comunque di spiriti, quindi non bisogna assistervi neanche per gioco. Perché vedete bene che soprattutto per la spinta consumistica viene spacciato tutto come gioco ed estesa questa festa anche ai bambini, in realtà spesso avvengono sacrilegi nei confronti della Santissima Eucaristia, messe nere e appunto anche profanazione di cimiteri e altri riti sacrileghi. Metto anche in luce il fatto che spesso questo viene utilizzato anche per sovvertire l'ordine morale, per cui la morte viene quasi festeggiata perché appunto ci si veste da mostri, da zombie e quant'altro, e allora il male ci si veste da personaggi del male, appunto dicevo streghe, demoni e quant'altro. Allora il terrificante viene messo come divertente, vedete anche nei parchi giochi, e quindi il mostruoso che dovrebbe far paura invece viene presentato come qualcosa di divertente, se non addirittura di piacevole. Questo rischia di confondere, specialmente nei bambini, ma non solo, ancora una volta l'ordine con il disordine, il bene con il male, e questo può avere un riflesso, oltre che a costituire un male in sé, per quello che abbiamo detto, laddove avvenga, ma anche un pericolo di confusione per le coscienze. Ecco, allora penso che dobbiamo invece recuperare e combattere questo male, come sempre, come ci dice San Paolo, con il bene, vince in bono malum, e quindi proporre invece rilanciare una cultura della vita, sempre a scanso di indebite sacralizzazioni, anche in questo caso, perché noi celebriamo la vita eterna, celebriamo in questo senso la comunione dei santi, e quindi la Chiesa trionfante, e non solo una vita meramente terrena. Chiaramente il nostro cuore deve essere sempre orientato al cielo, al paradiso, è quella la vita a cui noi aspiriamo, ma comunque anche senz'altro valorizzare con la bellezza anche la vita terrena, e quindi con la speranza, recuperando e ripartendo da quelle tre virtù teologali da cui appunto eravamo partiti all'inizio della puntata. E allora anche un modo concreto e catechetico può essere quello, per esempio, di usare questa occasione della vigilia di ogni santi per parlare ai bambini dei santi, magari farli vestire in una maniera molto casalinga e semplice, con i simboli tipici del santo patrono, quindi del santo di cui portano il nome, di cui portano il nome magari mamma e papà o gli altri fratelli, e così appunto invece parlare del cielo. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.